Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Nel nome di Europa, nel giorno di un vertice fortissimamente atteso per il futuro dell'Unione. Buongiorno a tutti voi da Gigi Donelli e da Alessandro Schirano e da Carmelo Lauricella in regia. Trattative dunque fino all'ultimo momento per un accordo complicato e indispensabile. Per tutta la cronaca di questo fine settimana vi rimando ai nostri giornali radio, a cominciare da quello delle 13, quindi tra meno di mezz'ora tutti gli aggiornamenti. Settimana prossima avremo poi tempo e modo per analizzare quanto accaduto. L'invito per voi adesso è invece di fare nei prossimi 20 minuti o poco più un balzo alle radici di un toponimo, Europa, che è questo ed è tante cose insieme. Silvia Bernardi ed io abbiamo invitato Europa Europa, una vera specialista che ci racconta tutto sulle radici di questo bellissimo nome. Oggi con noi Luisa Passerini, che è professoressa emerita di storia allo European University Institute di Firenze, docente di storia culturale all'Università di Torino, membro del comitato scientifico della Casa della Storia d'Europa a Bruxelles, autrice, tra l'altro, de Il mito di Europa, radici antiche per nuovi simboli. Professoressa Passerini, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, mi fa molto piacere.
Quando è che iniziamo a chiamarci così?
Sì, non è dato per scontato affatto. In realtà il nome Europa è molto antico, cioè si può parlare addirittura di 1500-1200 avanti Cristo. All'inizio è un nome solo orale, perché la narrazione del mito di Europa è orale, poi diventerà scritta intorno al V secolo avanti Cristo. E questo, l'origine è controversa. Comunque ci sono due etimologie preferite. Una è: Europa vorrebbe dire dai grandi occhi, dalle radici del greco antico. Grandi occhi, se vi ricordate qualcosa, soprattutto dell'Iliade, spesso si presentano figure molto belle parlando di occhi bovini, cioè i grandi occhi. Questo si riferisce in realtà al culto in particolare dei tori nell'Asia Minore, soprattutto in Anatolia, dove il toro, fino da tempi antichissimi, 30.000 anni fa, dall'età della pietra, era oggetto di culto. E qui c'è una serie di connessioni che sono le corna lunate del toro, la luna, la falce di luna, la fertilità, la fecondità, la primavera, l'equinozio di primavera che corrisponde alla costellazione del toro, e riassumendo, le migrazioni di popolazioni che vanno dall'Asia Minore verso la Grecia. L'altra etimologia, che però è connessa con questa, più dibattuta, è quella di una radice semitica che vuol dire tramonto occidente. Alla fine il significato è simile, cioè uno spostamento verso occidente. L'Europa è la terra dell'Occidente.
Cosa che peraltro corrisponde perfettamente con i grandi studi contemporanei su come sono nati gli europei, ma questo meriterebbe tutta un'altra puntata. Quindi, professoressa, il nome, chi era Europa? Lei ha citato già due volte il mito. È chiaro che quando si affrontano, come dire, vicende storiche di questa portata, il mito è essenziale. Ma chi era Europa, la principessa?
Europa era la figlia del re della Fenicia a Genore, e la Fenicia era dove adesso c'è l'attuale Beirut, Libano. E in quella, tra l'altro, qui subito un richiamo tra il mito e l'attualità, è la zona dove ci sono campi profughi attualmente.
Certo.
Quindi anche qui gente mobile. Allora, questa principessa, i Fenici naturalmente erano molto importanti perché si spostavano per tutto il Mediterraneo. E il mito racconta che la giovane donna, con le sue amiche, le sue ancelle, andava alla spiaggia per fare il bucato, e Zeus, Giove, se n'era invaghito. Giove era noto per le sue molte avventure, e era questo dio era un simbolo anche della fecondità e della potenza maschile, e si era presentato alla principessa sotto forma di toro bianco, inginocchiandosi davanti a lei, che si era messa a cavallo del toro, il quale la rapì e la portò a Creta attraverso il mare. Questa figura, il toro bianco che attraversa il mare portando la giovane donna e va a Creta, è la base di tutte le raffigurazioni artistiche, che sono moltissime, che attraverso i secoli sono servite a tramandarci il mito, oltre alla poesia, oltre alle narrazioni. Questa Europa in realtà significa molto, cioè non a caso chi va a cercarla è Cadmo, un fratello, forse uno zio, il quale Cadmo parte, ma invece di andare, parte dalla Fenicia, dalla zona dell'attuale Beirut, anche lui, ma invece di andare a Creta va nel Peloponneso, dove fonda Tebe. E che cosa porta Cadmo? La scrittura, l'alfabeto. Quindi queste migrazioni, queste grandi migrazioni, uscendo un attimo dal mito, andando al suo contenuto, sono anche portatrici non solo di culti, di tori, di dee, ma anche della scrittura.
Culti e cultura.
Sì.
Che si alimenta del Mediterraneo. A te, Silvia.
E già dalle origini mi piace, professoressa, sentire che lei ci ha portati già fuori dal mito, perché quindi già dalle origini il mito di Europa parla di multiculturalità, e così per legare anche un po' passato e presente di questa nostra Europa.
Sì, in realtà la prima interpretazione scritta, quella di Erodoto nelle storie, è un'interpretazione che va verso il razionalistico, cioè Erodoto dice questa storia di un ratto di una giovane donna dall'Asia Minore, che cosa vuol dire? Ma non vuol dire altro se non che è esistita a lungo la pratica del matrimonio per ratto, infatti ne troviamo tracce anche nella storia d'Italia, il ratto delle Sabine.
Certo.
E dice Erodoto, i greci e gli abitanti dell'Asia Minore e anche i persiani d'abitudine si rapivano a vicenda le donne. Poi subito fa un'osservazione un po' misogina, perché dice se non avessero voluto non sarebbero state rapite. Comunque la sua interpretazione è che il mito si riferisce a quest'usanza del matrimonio mediante ratto. Ma il mito è veramente polivalente, ha molti significati, perché un'altra interpretazione, quella cosmogonica, dice che questo mito in realtà unisce terra, mare e cielo, perché il dio, la fanciulla e il mare, la fanciulla terrestre, il mare, è un mito di cosmogonia, cioè di origine generale del mondo. E io personalmente preferisco l'interpretazione tra l'antropologico e sociologico, che dice questi spostamenti delle popolazioni dall'Asia Minore verso la Grecia in realtà portavano una serie di nuovi comportamenti, nuovi atteggiamenti e anche nuovi ruoli delle donne. Tant'è vero che c'è un'interpretazione strettamente antropologica che dice il mito segnala il passaggio dal matriarcato al patriarcato, finisce il potere delle donne e comincia quello degli uomini, soprattutto dei padri. Questa ricchezza e questa ricchezza di interpretazioni possibili che ci dà il senso della valenza anche del mito per noi oggi. Ha un'enorme tradizione questo mito, innanzitutto figurativa ma anche narrativa. E però vorrei ricordare che esiste un'interpretazione cristiana del mito d'Europa intorno al XIV secolo, in cui l'Europa, cioè Europa, è l'anima umana e il toro è la figura di Cristo che la porta dalla terra al cielo. Quindi c'è stata anche una cristianizzazione del mito. Sì, giustamente lei diceva culti, culture. C'è anche un passaggio da un culto all'altro, da culti detti pagani, di tipo pagano, a culti di tipo cristiano, in cui il mito continua a prestarsi a nuove trasformazioni. Vorrei ricordare a proposito di culti che questo antichissimo culto del toro ha lasciato le tracce per esempio nelle caverne di Lascaux, le caverne della Spagna e della Francia meridionale, in cui si vedono queste immagini del toro primigenio, che non è il nostro toro attuale.
Certo, è più simile agli Uri e a quei tori appunto primigeni.
Anzi, è estinto, ma è stato ricostituito geneticamente. Quindi queste immagini antichissime ci restituiscono il senso di un culto che giustamente, come accennava lei, si riferisce soprattutto al Mediterraneo orientale. Anche il culto della Grande Madre si estendeva a tutto il Mediterraneo, ma il punto di partenza era il Medio Oriente.
Con Luisa Passerini parliamo di Europa e di questo straordinario viaggio tra il nome, il mito, la cultura, il Mediterraneo, il Medio Oriente, come abbiamo sentito un istante fa. Adesso prendiamo qualche istante, poi magari ci occupiamo anche del tempo moderno, delle implicazioni, delle ricadute che questo nome, questo personaggio leggendario ma davvero affascinante ancora trasmette nella cultura contemporanea. Tra un istante.
Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla.
Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24.
Cosa resterà di questa emergenza? Siamo davvero cambiati? Anche l'economia delle piccole cose guarda avanti. Tra conti da far quadrare e nuove abitudini da imparare. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato alle 7.15 qui su Radio 24 per ripartire insieme.
Europa, Europa.
Europa dove tutto ebbe inizio. Dunque, dal nome che noi utilizziamo ovviamente in maniera normale ha una storia, l'abbiamo sentita, l'avete sentita, chi l'avesse perso invito a risentirla sul nostro sito, naturalmente radio24.it, è tanto semplice. Il racconto è quello di Luisa Passerini, professoressa emerita di storia dell'European University Institute di Firenze, autrice tra l'altro de Il mito di Europa, radici antiche per nuovi simboli. Allora, grazie di essere con noi. Naturalmente anche oggi, Silvia Bernardi, ti invito a proseguire. Abbiamo parlato di quello che era 30.000, 20.000 anni fa, ora ci avviciniamo al presente.
Certo, allora questa principessa Europa, la principessa Fenicia, sicuramente ha un mito che si presta a diversissime e a molteplici interpretazioni, però ha anche delle radici antiche, ma molto molto contemporanee. Quindi, professoressa, affronterei con lei questo passaggio. Qual è il significato del mito di Europa oggi?
Ci sono diversi significati d'Europa oggi. Intanto possiamo recuperare il significato psicologico, nel senso che soprattutto gli junghiani, in particolare Erich Neumann, hanno interpretato il mito, la rappresentazione, la rinascita del mito d'Europa oggi, beh, in realtà si parla del Novecento, come rivalutazione del femminile, perché la civiltà occidentale aveva svalutato l'archetipo del femminile e invece il mito ripropone un nuovo valore, una riemersione dell'archetipo del femminile. E questo femminile è un femminile che è molto cambiato rispetto a quello, proprio parlando del Novecento, a quello tra le due guerre, perché tra le due guerre Europa rappresenta l'Europa vinta e assoggettata dal nazismo. C'è un famosissimo quadro di Max Beckmann, che poi non a caso dovette riparare negli Stati Uniti. Nel 1933, l'anno dell'ascesa di Hitler, in cui si vede il toro nero, questa volta non più bianco, che porta un'Europa riversa completamente vittima. Non è più l'Europa triunfas di Tiepolo, Tiziano, Rubens, è l'Europa sottomessa, giogata al fascismo e al nazismo. Ora il significato politico è rovesciato ancora una volta, cioè di nuovo la figura femminile diventa principale, ma diventa principale in una trasformazione, non è più la regina, è una donna. E politicamente questo che cosa può significare? Allora l'Europa ha questo problema di essere un paese, una serie di paesi, l'insieme di una serie di paesi ricchi e nello stesso tempo democratici, pur con molte imperfezioni. Quindi un luogo che attira, un luogo dove si può voler andare, e la sua immagine nel mondo quindi si trasforma in quella di un luogo dove non c'è più l'assoggettamento autoritario e totalitario, ma al contrario ci sono delle possibilità di libertà.
Esiste, professoressa, quindi anche un'Europa fuori dall'Europa?
Direi che questo è un punto veramente fondamentale. Esiste innanzitutto, visto che abbiamo parlato di arte, sul piano dell'arte, perché molti artisti si sono cimentati col mito d'Europa. Botero, poi gli statunitensi, i giapponesi, Yasushi Sugiyama, fatto una famosa Europa, e poi poeti, scrittori, però direi che soprattutto l'Europa fuori d'Europa è quella che hanno in mente le persone che da tutto il mondo cercano di approdare in Europa. Se posso citare un'altra mia ricerca recente per il Consiglio Europeo della Ricerca, in cui intervistavo centinaia di persone migranti verso l'Europa, e l'immagine che ne avevano, spesso contraddittorio, era un'immagine positiva di pace, libertà e benessere. L'Europa fuori d'Europa è una potente serie di immagini.
E per quanto riguarda invece l'identità europea, lei ha fatto riferimento a chi da fuori guarda l'Europa come la terra della libertà e come una terra dove poter vivere in maniera più dignitosa rispetto al paese di partenza. Per quanto riguarda invece l'identità di noi europei, che cosa ci portiamo da quel mito antichissimo?
Io temo che ci siamo portati gli aspetti negativi, nel senso che abbiamo portato come un senso, cioè ho in mente una Europa in particolare, quella del Tiepolo a Würzburg, dove nella residenza vescovile Tiepolo aveva illustrato i continenti, tutti i continenti raffigurati sotto forma di donne. L'Africa era dormiente, l'Europa era assolutamente dominante. L'Europa col toro erano raffigurati come il dominio. Allora, quel dominio è finito. È finito anche in termini di identità culturale, cioè noi europei dobbiamo riconoscere che, prima di tutto, che siamo europei, non negarlo, non pensare che siamo tout court cittadini del mondo. Ci portiamo dietro un'eredità anche pesante, che comprende i genocidi, il colonialismo, il razzismo. Quindi si tratta di far proprio tutto questo e di cercare di essere all'altezza degli aspetti migliori della tradizione, cioè quella appunto che rappresenta anche Europa, la mobilità, la possibilità di dare nuovi nomi, di parlare nuove lingue, di parlare molte lingue anche. E invece c'era una vecchia identità europea che si dice europeo sembrava che fosse soltanto chi era uomo, maschio, cristiano e bianco. No, c'è questa bellissima frase di Derrida al termine, e lui dice alla fine: io voglio essere europeo, tra l'altro, cioè non solo europeo, posso anche essere africano, posso anche essere tante altre cose. Alla fine il mito d'Europa ci può dire questo, che si può essere fenicia e cretese, e si può essere fanciulla e madre. Ci parla di queste molteplicità. E invece la vecchia un'identità esclusiva e gerarchica, quella possiamo lasciarla perdere, non ci interessa più.
Si può essere europei e italiani, come dice per esempio Samantha Cristofretti quando si presenta davanti al corpo degli astronauti, che è un aspetto banale ma che in qualche modo segnò una rottura. Appunto, gli astronauti europei hanno una loro nazionalità, E anche a me fa molto piacere, devo dire, ascoltare la professoressa Passerini, anche, come dire, mi sembra, mi permetta un appello anche a liberarsi da alcune gabbie mentali, per cui se sei europeo, europeista, non puoi essere patriota, e cose che evocano tempi di cui personalmente non ho nessun desiderio, nessuna nostalgia. Insomma, avete capito che l'Europa è davvero, anche nel suo passato profondo, una storia tutta da raccontare. E prima di chiudere, il tempo corre, vi ricordo dunque della nostra ospite, il mito d'Europa, radici antiche per nuovi simboli. Ecco, al di là delle valutazioni morali, individuali, però ci sono delle rappresentazioni, l'Europa, la schiavitù, il razzismo, ecco, sono assolutamente d'accordo, credo che davvero la nuova Europa di tutto questo debba liberarsi, ma per farlo deve saperlo, deve ricordare, deve leggere il suo passato. Grazie, grazie davvero, professoressa Passerini.
Scusi, posso dirle, parlo a mia volta dei ringraziamenti per aver dato questo nome alla sua trasmissione, alla vostra trasmissione. Europa, Europa è il titolo di un bellissimo film di Agnieszka Holland, e là c'era una storia di un giovane ebreo che, siccome biondo, può fingersi tedesco, ariano e nazista, e questo mi ricordava una stranissima Europa dipinta da Werner Painter nel 1937, in cui Europa è bionda perché l'avevano arianizzata, e è una cosa grottesca, una Europa atletica e bionda, ma fa pensare anche a Europa.
Mentre la nostra Europa in realtà è probabilmente mora, con dei bellissimi, a questo punto, occhi bovini, non pensavo fosse un complimento, ma ascoltandola, sì, magari riccia, visto che è libanese di Fenicia. Ecco, professoressa, magari faremo una puntata dedicata al cinema. Lei ha citato Agnieszka Holland, che è un'autrice e regista straordinaria che amo molto e che produce un sacco di attualità anche su Netflix, basta cercarlo e si trovano delle cose di grande attualità. Quindi grazie di essere stati con noi, grazie di essere stata con noi oggi ad Europa Europa.
Grazie a voi, grazie a voi.
Silvia, allora il nostro viaggio continua, ovviamente abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare, che dici? Dove vogliamo andare? Abbiamo avuto occasione di parlare di Ventotene in una puntata precedente, addirittura ora il cuore, anche lessicale, etimologico dell'Europa. Prossimi orizzonti?
Le vie della musica e della cultura europea. Siamo stati in Grecia, siamo passati in Italia, ora andiamo un po' a vedere che cosa ci riserva il cuore pulsante dell'Europa.
In musica. Grazie Silvia. Con Silvia Bernardi l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie naturalmente a Roberta Frisani, la nostra regista. Adesso GR24, come sempre. Un saluto a tutti, buon fine settimana.